Diderot,
le voci dell'attualità.
Da Alessandro Bertoglio
e da Moira Bubola.
Benvenuti in questa versione di Diderot dal Festival del Film di Locarno, 75esima edizione, un'edizione importante. Tanto cinema, tantissimi gli spettatori che arrivano qui a Locarno per godersi i film più disparati e diversi. Naturalmente il concorso internazionale è, diciamo, la sezione principe.
Assolutamente sì, con numerose proposte che adesso vogliamo raccontare a voi, soprattutto quelle di giornata, anche perché dopo tre giorni in cui non ci siamo trovati avevo un po' la mancanza di questo spazio di condivisione. E quindi cominciamo con i film di oggi che il pubblico ha potuto vedere qui al Locarno Film Festival. Il primo è un film italiano, si intitola Gigi la legge di Alessandro Comodin, che era già stato qui una decina di anni fa, nel 2011, con L'estate di Giacomo. Moira, a me non è piaciuto granché perché questo personaggio, questo vigile, Gigi, era un po' insopportabile. Non so cosa ne pensi tu.
Allora, siamo in un piccolo paese del nord-est italiano, seguiamo la semplice quotidianità di Gigi. Gigi è un rappresentante della polizia locale, non si sa se vigile o poliziotto, e capiamo sin dalla prima scena che ha una personalità originale a dir poco. Ama sognare, un gran chiacchierone, ride moltissimo, gli piace fare il cascamorto con le fanciulle e sono poche le persone che lo prendono sul serio. Comodin ha dichiarato a Alessandro di voler tornare nei luoghi della sua infanzia e condividerli con gli spettatori. Per fare questo ha scelto come protagonista suo zio, il Gigi del titolo è il suo parente. Un'operazione nostalgia poco interessante, davvero, girata con una camera fissa che alla lunga annoia. Gigi la legge non è privo di poesia. Convince poco però il piano della scrittura del film. Sembrano delle scene giustapposte, delle scenette, il personaggio è verboso e la pesante cadenza dialettale alla lunga stanca. Come nell'estate di Giacomo, secondo me il film che avevamo visto qui nel 2011, l'elemento di realtà è talmente presente che intacca la finzione. Non siamo però nemmeno confrontati con un cinema del reale. Secondo me Comodin non ha ancora trovato la sua cifra stilistica.
E hai usato la parola giusta, scenette, perché sembrano tante scenette attaccate una dopo l'altra. Ogni tanto si ride anche, si sorride più che ridere, però insomma è proprio quella la cifra. Mentre tutt'altro tenore e tutt'altro risultato è invece Tengo Sueños Eléctricos di Valentina Maurel. Apro e chiudo una parentesi, nei giorni scorsi, ieri su Rete 1 aveva avuto un endorsement importante da parte del direttore Giona Nazzaro, perché noi anche su Rete 1 regaliamo una clip di un suggerimento quotidiano e lui ci ha detto proprio di andare a vedere questo film e direi che il suggerimento va accolto.
Va visto questo film, un'opera prima che vuole restituire la fragilità confusa di un adolescente che dopo il divorzio dei genitori si scopre molto vicina al padre, anche se questo papà vive in una maniera nomade, disordinata, è ancora alla ricerca di se stesso. Capiamo che è un artista, in passato dipingeva, scolpiva, ora scrive poesie. Le giornate di questo padre sono fatte di grandi dormite, feste, bevute, ed è sempre arrabbiato. Più che arrabbiato, è abitato da una violenza cieca che scarica molte volte su di sé, ma ci sono anche occasioni nelle quali questa rabbia antica investe coloro che gli stanno attorno. Eva, la protagonista, vive con la madre un rapporto conflittuale perché vede la madre troppo poco libera e soprattutto troppo poco attenta ai suoi bisogni e subisce dunque il fascino della figura paterna, questo fascino malato dell'eroe maledetto. Quando questo innamoramento verrà meno, il loro rapporto cambierà, anche se il legame profondo, determinato da due caratteri molto simili, non scompare. Valentina Maurel, regista che arriva dal Costa Rica, ha ricevuto diversi riconoscimenti a Cannes per i suoi cortometraggi. Qui è al suo primo lungo e dimostra sicurezza e una grande profondità di sguardo, davvero rara. Il ritratto di Eva è fuori dagli schemi, la scoperta della sessualità, l'esperienza della violenza domestica, l'abuso di alcol e droghe vengono ritratti con consapevolezza, raccontati con partecipazione sincera e filmati con bravura. Non perdete Tengo Sueños Eléctricos di Valentina Maurel.
Ecco, ci abbiamo preso gusto a fare il lavoro dei critici, continuiamo, però non lo facciamo più noi, perché è tornato a trovarci colui che abbiamo scelto quale voce speciale per seguire il suo percorso attraverso il Locarno Film Festival di quest'anno. Ben ritrovato Tommaso Soldini, scrittore, lo sappiamo, appassionato di cinema, insegnante.
Grazie.
ma soprattutto i nostri occhi in giro per il festival. Cosa ci racconti oggi?
Ma partirei da questo documentario sui 75 anni del festival, che è passato al RSI qualche giorno prima, insomma, dell'inizio, e da un punto in particolare, quello in cui Federico Iolli dice che a suo tempo, quando la rassegna era ancora al Grand Hotel, c'era il fenomeno dei giovani arrampicatori che salivano sugli alberi o cercavano un punto dell'albergo per rubare la visione del film. Iolli dice che l'organizzazione conosceva il fenomeno, ma che lo arginava con timida convinzione, perché dei due valori in gioco, cioè il rispetto della legalità oppure la costruzione del pubblico di domani, il secondo aveva un peso maggiore del primo. Ecco, questa è una dichiarazione che mi colpisce e mi interroga sia nelle vesti di insegnante sia qui nelle vesti che indosso oggi. Perché forse qualche giovane che cerca di intrufolarsi qua e là ci sarà ancora, noi non lo possiamo sapere, ma mi sembra che un po' come i librai non temono più i ragazzi che vengono a rubare i libri, anche il Festival di Locarno non debba temere che qualcuno cerchi di guardare il film senza aver pagato il biglietto. E invece Netflix e le piattaforme, diciamo così, del cinema che arriva a casa hanno paura che vengano craccati questi loro abbonamenti. Sistemi e abbonamenti, no? Per usare l'italiano non... Il festival fa tanto per i giovani, cioè l'abbonamento costa pochissimo, no? Se non sbaglio sui 100-120 franchi per tutta la durata, c'è Cinema Gioventù, ci sono diverse iniziative anche durante l'anno per coinvolgere i giovani e avvicinarli al cinema, però le cose non sembrano funzionare tanto e quindi le responsabilità non possono essere addossate solo a loro, devono andare anche da qualche altra parte. Io faccio spesso questo gioco, no? Mi ritrovo nella sala, soprattutto in queste sale, diciamo così, che vanno a piovere, a scendere. Sì. Mi metto in alto e prima che le luci si spengano guardo i colori delle teste che trovo, alla ricerca dei colori naturali, insomma, no? Quanti ce ne sono? Purtroppo mi tocca dire che vedo tutto un pullulare di sale e pepe, di ramati artificiali, oppure di teste sgargianti e luccicanti, no? Che... rifrangono la luce. I giovani sono pochi perché forse il cinema di Locarno non li intriga più tanto. Il cinema di Locarno è lontano lontano da me, come direbbero forse i Maneskin.
Eccoli qua, ci sono anche loro.
Mi piacerebbe avere una teoria da presentare, ma purtroppo non ce l'ho. Mi basta una dovete accontentarvi di una semplice osservazione che rubo dopo aver visto il film di Sokurov dell'altro giorno, Skazka, Racconto di fate. È un film strano, penso ne abbiate già parlato a lungo, non mi soffermo qui, però io ho incontrato solo due persone che si sono subito dichiarate entusiaste del film. Uno è un vecchio critico cinematografico che ha urlato, no, al capolavoro, vedendoci Dante, vedendoci Rossellini, vedendoci la grande storia dell'arte, eccetera. Insomma, si è concentrato sulla forma con la F maiuscola. E l'altra è invece una ragazza di 20 anni che sta studiando cinema e letteratura in questi giorni e che si è lasciata catturare da questi quattro, diciamo così, totalitaristi novecenteschi che hanno mosso le masse flottanti del secolo scorso senza sentirsi granché in colpa. Ora, perché, che cosa cavo? Perché queste due persone così distanti arrivano ad un medesimo entusiasmo? Forse perché lì il cinema, tutto sommato, qualcosa riesce a fare, cioè riesce a raccontare non solo la necessità di chi lo fa, ma anche la necessità di chi lo guarda. Ecco, forse è lì, non dico la ricetta, ma almeno un buon punto per convincere i giovani ad arrampicarsi ancora sugli alberi per rubare la visione di qualcosa.
Mi è piaciuta molto la necessità di chi lo fa che si coniuga alla necessità di chi lo guarda. Forse è questa la chiave.
Io invece ci ho letto anche che invece della fantascienza qui hanno fatto la fantastoria. Hanno preso dei personaggi e li hanno reinventati. Grazie Tommaso.
Parliamo di una California che ha degli aspetti diabolici. Lo facciamo con Susanna Della Sala, regista. Benvenuta, buongiorno.
Grazie per avermi ospitato. Sono molto felice.
Allora, il film che vedremo domani mattina alle 11 alla sala fa parte della selezione della Settimana della Critica, è un documentario, si intitola Last Stop Before Chocolate Mountain. ed è appunto un ritratto. Siamo in California, nell'Imperial Valley, a Salton City, una città che era stata costruita negli anni 50 e 60 attorno ad un lago salato. Diventa in quel periodo meta turistica molto conosciuta, ambita, ci sono diverse personalità del mondo del cinema e della musica che frequentano questo posto e poi negli anni 70 arriva un disastro ecologico e Salton City diventa una città fantasma, una delle tante città fantasma degli Stati Uniti. Susanna Della Sala, come ha conosciuto questa storia? Come si è imbattuta in Salton City?
Allora, dove ho girato io è la cittadina, nello specifico si chiama Bombay Beach.
Certo.
Che è vicina a Salton City. E io l'ho scoperta perché in un viaggio in America, io avevo mia sorella che lavorava a San Francisco per un certo periodo, abbiamo deciso di fare un road trip così improvvisato, abbiamo trovato questo camper da affittare, questi camper argento, no? Tipici così un po' anni 60, ed era un italo-americano che affittava, poi noi non l'abbiamo affittato, erano presi, però lui ha detto: ah, siete italiane, ma venite, beviamoci un caffè, così, ed era questo Tau Ruspoli, che è poi un personaggio del film, con cui poi ho scoperto parlando, no, che lui è anche un documentarista, ha iniziato come filmmaker, musicista.
Marito di Olivia Wilde.
Ex marito di Olivia, sì, esatto. E siamo diventati molto amici, questo risale a 10 anni fa. Io ancora non facevo propriamente regia, lavoravo nella scenografia, però lui sapeva che avevo voglia di fare delle cose e quindi ho fatto dei cortometraggi sempre un po' surreali, fantastici, direi un po' fantasy, e lui mi ha detto: guarda, io sto iniziando questa cosa nel deserto, ho comprato questa casetta, è un posto assurdo, secondo me è nelle tue corde, vieni qua e fai magari o un'installazione tu o vuoi girare un corto. Noi abbiamo guardato e detto: ma non lo so, vediamo, così. Quindi in realtà, più facendo ricerca, abbiamo detto: ok, possiamo andare a girare magari un corto, un piccolo progetto. Quando sono arrivata, diciamo che è un posto veramente surreale. Al di là, è vero che è descritto come wasteland, no? Un po' una terra di scarto, però nella realtà è surreale, ha questo lago in mezzo al deserto, come che sembra quasi un'oasi, no? Sembra una visione. E poi da un lato alla montagna, che è appunto la montagna di cioccolato, si chiama Chocolate Mountain, sì. E questi treni cargo, no? Dei merci che continuano a passare ripetutamente. È un insieme, queste rovine degli anni 50-60, e l'impressione era che hai l'impressione di camminare in una città fantasma e poi inizi a scoprire.
A scoprire vita, a scoprire personalità che hanno deciso di rifugiarsi o di ripartire, di ricostruirsi proprio da Bombay Beach e da Salton City. Noi vediamo anziani, vediamo dei precari, vediamo dei clandestini, degli ex galeotti e tanti artisti, perché c'è questa vena artistica che percorre questa comunità, il colore, il disegno, le installazioni, gli specchi, i giardini meravigliosi fioriscono e l'arte cura e guarisce queste persone. Susanna, io ho letto che lei si definisce una doodler, dunque ama fare degli schizzi, degli scarabocchi, insomma abbiamo sentito che lavorava nella scenografia, dunque la sua passione per il lato estetico è molto presente, che vuole raccontare storie straordinarie di esseri umani fuori dagli schemi. Quante di queste persone l'hanno colpita e soprattutto come ha fatto a far sì che si fidassero di lei? Perché si raccontano nella loro intimità, anche nelle loro disgrazie, nei lati oscuri della loro vita.
Sì, diciamo che questo lato mio di essere una doodler e scarabocchiatrice è stata la chiave per io con uno dei primi personaggi che ho conosciuto è questo Adam, che è il figlio, diciamo, della protagonista, che è un ex rapinatore di banche, che lui si definisce in pensione e ha rapinato 6 banche, ha fatto quasi 30 anni di galera, e lui, io l'ho visto da solo che disegnava in un angolo questi disegni bellissimi bianco e nero, molto simili per assurdo anche ai miei. Quindi ho avuto subito questa attrazione, ho detto: vedi, qua l'arte c'è già, cioè non è che gli artisti hanno portato, c'è qualcosa, no, che tira fuori questa, risveglia un po' questa cosa. E quindi ho iniziato con lui a creare un legame grazie a questa cosa in comune che avevamo. Quindi lui si è molto fidato di me e c'è stato uno scambio anche artistico, diciamo, di questi schizzi. E poi in realtà io mi sono fatta molto traghettare da questi personaggi, quindi non direi che non ho fatto io una selezione, ma sono loro che hanno selezionato me, quindi loro, chi si fidava di me, aveva un'empatia verso di me, che comunque ero una ragazza, ero lì da sola, non ero minacciosa, no? Una piccola telecamerina, non, è un film girato con molto poco, e loro, sono stati loro a dire ok, io voglio raccontare la mia storia, voglio condividere, quindi da uno poi siamo passati al gruppo dei religiosi che poi mi hanno presentato altri,
certo.
Ed è stato tutto un incastro.
Ecco, abbiamo detto artisti, precari, anziani, mm-hmm. che stanno ripopolando una città abbandonata, ma mm-hmm. la stanno anche ricostruendo, la stanno rimigliorando o si sono accontentati di quello che hanno trovato?
La stanno ricostruendo, infatti il film, diciamo la narrazione del film segue proprio questo arco che è la ricostruzione, che devo dire è avvenuta grazie agli artisti in realtà, perché comunque loro, è vero che l'arte c'era già, però gli artisti hanno proprio messo in moto una, diciamo, no, che hanno creato una scintilla, e quella scintilla è stata di ispirazione per i locali, e quindi hanno iniziato anche persone non necessariamente artisti, no, dichiarati, a ripulire la casa, a ricostruire il cancello, eccetera.
Il giardino,
togliere il bucato dalla lavanderia.
Sì, sì, e quindi hanno proprio ripulito, e la cosa impressionante, veramente, che insomma era affascinante, era vedere come si è creato questo fenomeno di massa, di ricostruzione, e dove l'arte era più che altro un modo di stare insieme, più che dobbiamo fare il pezzo artistico.
Una condivisione, sì. Ha creato la comunità, l'arte, no? Infatti l'arte che cura, che rigenera, questo emerge dal lavoro di Susanna Della Sala. Prima ci ha detto che non si sentivano minacciati da lei. Lei si è mai sentita minacciata da sola nel deserto, in questa comunità così eterogenea, di personalità molto strane?
Io devo dire, in totale onestà, no. Per il semplice fatto che forse ho una forma di così sfrontatezza. Non ho, forse non sono molto così aware della,
sì, consapevole
del contesto più di tanto. Però erano persone molto genuine, in cui in realtà io mi sono anche ritrovata. Erano persone anche con passati di diverso tipo, perché è vero che c'è gente, ma ex galeotti, ma ci sono anche persone che vengono anche da contesti di diverse estrazioni sociali.
Certo.
Però diciamo che quello che condividono è tutti una voglia di ricostruire anche proprio la propria vita personale, no? Una forma di redenzione, di affrontare, no? La vita da cui vieni, la pressione sociale, no? L'individualismo, è gente un po' che scappa da questa cosa. Io mi sono ritrovata, quindi non c'è stato
un senso di minaccia, si è sentita accolta. Hanno visto il suo lavoro?
Alcuni sì.
Ecco.
Però la proiezione la vogliamo fare da dopo settembre, proprio lì a Bombay Beach, dove c'è un drive-in che è stato creato. E la faremo lì.
Ma il suo lavoro può essere un messaggio? In tutte le grandi città d'Europa, del mondo, ci sono tantissimi luoghi abbandonati che magari potrebbero subire lo stesso trattamento se affidati a artisti.
Può essere, diciamo che non so se io non sono consapevole di comunicare una cosa così universale, l'arte curerà tutti, curerà il mondo, non so se...
Però l'arte è universale.
Così. Però sì, è sicuramente un linguaggio che tutti, anche non artisti, secondo me abbiamo innato, perché comunque il bambino disegna, era una, no, la prima forma di comunicazione, quindi credo che quella cosa risvegli in tutti una certa impulso creativo, ecco, di rinascita, di ricostruzione.
Energia positiva.
Energia positiva, sì.
Last Stop Before Chocolate Mountain di Susanna Della Sala, domani mattina, martedì 9 alle 11. Non perdetevi questo documentario, perché io a microfoni spenti, parlando con Susanna, ho detto mi ha ricordato Nomadland, fino a un certo punto. Nomadland innanzitutto è un film di finzione, non è un documentario. Le persone che vengono ritratte da Chloe Zhao, Leone d'Oro appunto per questo film, sono dei nomadi, si arriva anche in una ghost city, ma c'è dell'altro. Qui in parte me l'ho ricordato, ma la bellezza delle immagini che Susanna riesce a restituire con questo lavoro sono davvero toccanti per tutti coloro che amano l'arte, il colore, la poesia e la forma. Grazie di essere stata con
Grazie
noi.
Grazie a voi.
È stato
Grazie
un piacere. E noi abbiamo la nostra scelta di Giona.
Sì, perché come abbiamo accennato poco fa su Rete 1, anche per Rete 2 il direttore artistico ha fatto una selezione particolare dei film un pochino più raffinati, un pochino più da scoprire. E guarda caso il film di oggi è il film in concorso di domani, si chiama Serviam, è un film austriaco, ma ci dice tutto il direttore.
Oggi film imperdibile, il nuovo film di Ruud Mader regista austriaca. Il titolo del film è Serviam, ich will dienen. L'Austria è uno dei grandi paesi cattolici. E Ruth Mader si pone una domanda. Cosa succede in un istituto retto da suore, un istituto dedicato alle rampolle della classe dirigente austriaca, e soprattutto che cosa significa oggi voler avere un'educazione cristiana cattolica in un universo retto esclusivamente da donne. Il film è di una precisione formale incredibile. Inquadrature geometriche, relazioni tutte determinate da una posizione di potere molto forte. La storia ruota intorno a due ragazzine, una che vuole essere come la suora incaricata della sua educazione e un'altra che invece vorrebbe sfuggire al sistema didattico nel quale i genitori l'hanno inserita. Per usare una descrizione un po' paradossale, si potrebbe dire che Serviam è una specie di Suspiria geometrico, senza i colori glaciali e Liberty di Luciano Tovoli, con uno sguardo alla Haneke. Insomma, un vero film imperdibile, una sorta di thriller astratto tutto al femminile.
Tra Dario Argento e Haneke, Serviam, ich will dienen di Ruth Mader, domani alle 14 al Pala Expo Fevi, film del concorso internazionale, la scelta di Giona Anazzaro, direttore artistico, per voi, pubblico di Diderot.
Film che ho visto poco fa e insomma farà molto discutere, come ci ha accennato il direttore. Moira, anche oggi siamo praticamente giunti all'epilogo, il tempo vola.
Sì, anche perché si parla di cinema ed è una passione che condividiamo con tutti voi che siete all'ascolto, sono davvero tanti i film del concorso. Io so che alcuni ascoltatori, ascoltatrici di Rete 2 hanno detto noi vogliamo le critiche, dunque noi da oggi ve le proponiamo. L'abbiamo fatto all'inizio di questa puntata con Gigi La Legge e Tengos Sueños Electricos. Un altro film che mi sento di consigliarvi è Nassau Valente, ve l'avevo magari già detto negli scorsi giorni, se avete occasione andate a vederlo e se non fosse più recuperabile ho subito un altro titolo per voi. Stella è innamorata, è film francese, anche qui il ritratto di una giovane donna nel suo anno di maturità, Stella appunto, non le interessa molto la scuola e fa fatica ad esprimere le sue emozioni, ma ecco che incontra le discoteche, siamo negli anni '80, il ballo libera tutto quello che lei sente e così riesce finalmente ad esprimersi. Un film molto interessante, davvero un gran bel ritratto di una giovane donna. Il femminile percorre, Alessandro, tutto il concorso di quest'anno. Sono ben 7 le registe donne presenti nella competizione ufficiale.
Su 17 film, 10 sono ormai passati, quindi significa che abbiamo scollinato metà festival.